Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Una tassa per chi va al pronto soccorso per casi lievi. Al nazionale primo sì di principio a questa misura. Contenere il caro affitti, vivace discussione a Berna, ma alla fine bocciate le proposte di destra e sinistra. Chiamate sciocca gli anziani a San Vittore arrestati per truffa, due polacchi, recuperata tutta la refurtiva. Aumentati i sequestri di droga e sigarette al confine, stamane bilancio dell'ufficio delle dogane per il 2025. Crescita inferiore nel 2026 e rischio inflazione, la SECO rivede le sue previsioni, pesa la crisi in Medio Oriente. E in Libano, nuovi attacchi, almeno 12 morti in centro a Beirut. Qual è la strategia di Israele? Analisi nel giornale. Pronto soccorso presi d'assalto anche e troppo spesso per delle non urgenze. Un'iniziativa parlamentare chiede allora l'introduzione di una tassa di 50 franchi per i casi di lieve entità e il Consiglio nazionale, dopo averne a lungo discusso questa mattina, ha alla fine accettato l'entrata in materia di misura e contro il parere del governo. Dossier che torna, anzi che andrà ora agli stati. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Sgravare il pronto soccorso grazie a una tassa che inviti a riconsiderare di presentarsi per casi non urgenti. Ammesse diverse eccezioni, nessuna garanzia per il governo di una diminuzione dei costi della salute e per la maggioranza del nazionale, con voti del centrodestra, è un sì all'entrata in materia, dunque al principio di lasciare i cantoni decidere ed eventualmente partire con 50 franchi di tassa.
Ce projet n'a jamais prétendu être une solution miracle.
Questo progetto non è una soluzione miracolo, ha difeso l'iniziativa il liberale radicale Cyril Hellen, ma uno strumento per responsabilizzare maggiormente i pazienti. La situazione attuale non è più sostenibile, qui nessuno vuole negare l'accesso al pronto soccorso, anzi garantirlo per le vere urgenze. Iniziativa che prevede una modifica delle norme legali affinché tutti i pazienti che si rivolgono al pronto soccorso siano assoggettati sul posto a una tassa non deducibile dalla franchigia o dalla partecipazione ai costi. Esclusi saranno poi bambini e giovani fino a 16 anni, pazienti su prescrizione medica e quelli che vengono successivamente ricoverati.
Inefficace, irrealiste e profondamente inegalitaire.
Inefficace, irreale e profondamente discriminante. Così invece la socialista Valérie Pillaert-Carrère. Un progetto che non risolve i problemi, che penalizza i più bisognosi e dunque da respingere. Contrari anche 21 cantoni, gran parte degli attori sanitari e il governo.
Le Conseil fédéral est convaincu que le projet entraînerait une charge administrative.
Per il Consiglio federale questa iniziativa creerebbe diversi inconvenienti senza raggiungere l'obiettivo annunciato, ha dichiarato la responsabile della sanità Elisabeth Baumschneider, senza contare poi il carico amministrativo per le assicurazioni, i problemi relativi all'eventuale applicazione lasciata a un cantone sì e a un altro no, e il fatto che non ci sono garanzie per una riduzione dei costi della salute. 96 a 91, con due astenuti, i voti per l'entrata in materia di un dossier che passerà prossimamente agli stati.
E sempre in Parlamento stamattina si è parlato di come ridurre gli affitti. È stato un dibattito acceso, senza esclusione di colpi tra i partiti. Alla fine, grande dialettica, ma di concreto è rimasto poco. Tutte le proposte sono state spazzate via. A restare invece è il problema di fondo, le difficoltà di trovare un appartamento a prezzo abbordabile. I suoni dall'aula nel contributo di Alan Crameri.
C'est donc la spéculation qui pose problème.
Colpa della speculazione. Questa è l'analisi del socialista Samuel Bendaon, che ha chiesto più controlli statali, perché se gli affitti aumentano sempre, indipendentemente da domanda e offerta o dai tassi di interesse, per lui è evidente che il problema siano l'avidità e il potere dei proprietari.
C'est logique d'ailleurs.
Tutt'altro che logico, ha risposto una maggioranza contraria di centrodestra, da dove sono spuntate proposte alternative, come migliori condizioni per chi investe. Il liberale Simone Giannini si è preso a cuore le richieste di costruzione.
Estremamente lunghe, faticose, anche a seguito di ricorsi, controricorsi.
Anche in questo caso l'Aula ha cestinato la mozione, chiedeva l'obbligo di presenziare di persona alle procedure di conciliazione. Ma i bisticci sono andati avanti. I Verdi chiedevano sconti per chi soffre la canicola d'estate in case poco isolate, a loro è stato rimproverato di ostacolare gli impianti di climatizzazione. La sinistra ha accusato l'UDC di ostacolare ogni soluzione perché ha molti legami con la lobby immobiliare. Allo stesso tempo il Parlamento ha rinviato la discussione sull'idea targata UDC di limitare l'acquisto di fondi da parte di stranieri, per l'indignazione di Thomas Eschi.
Also das ist ja an Heuchelei nicht zu überbieten.
Alla fine c'è stata una maggioranza soltanto su un vago incarico al Consiglio federale di illustrare le misure più efficaci per accelerare le costruzioni. Ma cosa ci si può aspettare? A Guy Parmelin, consigliere federale responsabile del dossier, è stato chiesto come mai le tante tavole rotonde sul tema non abbiano ancora portato soluzioni. Possiamo avere le migliori idee, ma qui sono sempre state cestinate, ha risposto Parmelin, desolato. Si tornerà quindi a discutere più avanti, mentre il problema del caro affitti peggiora. Una recente analisi della Confederazione mostra la mancanza di appartamenti a prezzi accessibili non solo nelle città più grandi, come Zurigo o Ginevra, ma anche a Coira e in zone turistiche come Engadina e Oberland Bernese.
In Ticino, ora, dove la polizia ha comunicato stamane l'arresto di due cittadini polacchi sospettati di essere coinvolti in truffe contro gli anziani, le cosiddette chiamate shock, con cui si convincono le persone a farsi consegnare ingenti quantitativi di denaro oppure oggetti preziosi custoditi in casa. La refurtiva è stata recuperata. Per tutti i dettagli sentiamo Luca Berti.
Si tratta di un cinquantenne e di un trentottenne, il primo residente in Austria, l'altro in Polonia. Sono stati intercettati lunedì di settimana scorsa a San Vittore, dopo che in giornata avrebbero partecipato a due truffe, una a Chiasso e l'altra a Biasca. Truffe in cui sono stati sottratti oggetti e contanti per migliaia di franchi. Il modus operandi è il solito, una telefonata in cui si parla di un incidente o di una emergenza ad un proprio caro, domandando poi contanti o oggetti preziosi. In questo caso gli autori si erano spacciati per dei medici. A fare la differenza è stata l'immediata segnalazione alla polizia da parte dei familiari. Roland Lucini, ispettore principale e addetto alla prevenzione della polizia cantonale ticinese.
Il rapido allarme alla polizia cantonale permette di avviare subito gli accertamenti volti a sensibilizzare la persona e rispettivamente identificare quelli che sono i possibili autori per in seguito portarli ai loro fermi.
In questo caso la refurtiva è stata recuperata. Quello delle chiamate shock è un fenomeno ciclico e che sta tornando.
Fino al 2024 avevamo avuto un incremento di queste truffe di telefonate shock, poi grazie a delle operazioni internazionali cui la polizia cantonale cinese ha partecipato con i colleghi polacchi, siamo riusciti a stroncare quello che era l'attività di questa organizzazione criminale. Dal 2024 fino verso la fine del 2025 questa tipologia di reato era veramente esigua e dall'inizio del 2026 si è visto un aumento importante.
Rimangono quindi valide le raccomandazioni della polizia. Quando si riceve una chiamata che mette fretta e chiede soldi, essere diffidenti, interrompere la telefonata, chiedere aiuto ai familiari o ai vicini, in ogni caso non dare informazioni di nessun tipo, perché
quando c'è una chiamata che è scioccante con una richiesta di denaro è una truffa.
Un'altra notizia di cronaca appena arrivata in redazione questa mattina: nel comprensorio sciistico di Engelberg nel cantone Obwaldo una cabinovia è precipitata, come si vede in un video pubblicato su alcuni portali. La cabinovia si è ribaltata più volte lungo il pendio innevato. Non è ancora chiaro se ci fosse qualcuno all'interno. La Rega sta attualmente operando con un elicottero. Nella regione stanno soffiando venti molto forti. Nel 2025 le dogane svizzere hanno sequestrato maggiori quantità di sigarette di contrabbando e di sostanze stupefacenti. Sono in diminuzione invece i casi di migrazione irregolare. A comunicarlo questa mattina è stato l'Ufficio federale delle dogane. Ci dice di più Giorgia Lorenzini.
Oltre 1,5 milioni di sigarette di contrabbando, quasi il doppio rispetto al 2024. È il quantitativo totale sequestrato dalle guardie di confine l'anno scorso. La maggior parte è arrivata per via aerea tramite le grandi reti internazionali di contrabbando, con l'intenzione poi di rivendere le sigarette senza pagare i dazi doganali né l'imposta sull'importazione. Particolarmente sollecitato è stato l'aeroporto di Ginevra, con circa 2/3 dei sequestri. L'ipotesi è che si trattasse soprattutto di merce destinata al mercato francese. In significativo aumento anche i sequestri di stupefacenti. La quantità di marijuana intercettata nel 2025 è quasi quadruplicata, cresce anche il quantitativo di droghe sintetiche e di cocaina, in calo quello di anfetamine e metanfetamine. Sul fronte dell'immigrazione irregolare le cifre si sono praticamente dimezzate rispetto al 2024. La maggior parte dei migranti irregolari erano cittadini della Turchia, poco meno di 2000, seguono Afghanistan e Marocco.
Un deficit di 218 milioni di franchi, con questa impressionante cifra si sono chiusi i conti 2025 del Canton Grigioni, ma si tratta di una perdita voluta per ridurre il capitale proprio e causata da un versamento di 200 milioni nel fondo Green Deal per la protezione del clima e l'innovazione. Malgrado questo, qualche segnale d'allarme c'è. Roberto Scolla.
Non ci fosse stato quel versamento tanto speciale quanto importante, il consuntivo dello scorso anno del Canton Grigioni si sarebbe chiuso con un meno 18,5 milioni, tutto sommato poca cosa, lo 0,6%, a fronte di una cifra di bilancio cantonale che si aggira sui 3 miliardi di franchi. Tanto più che governo e Gran Consiglio avevano da tempo deciso di ridurre l'imponente capitale proprio accumulato negli anni, che aveva raggiunto a fine 2024 quota 1 miliardo. Ci sono però segnali che lasciano prevedere, se non proprio tempi bui, quantomeno delle pericolose nubi che si affacciano all'orizzonte. La prima riguarda le entrate fiscali che, a seguito di vari sgravi, non crescono più così tanto come prima, addirittura si riducono e soprattutto non tengono il passo con le spese. Uscite che lievitano soprattutto in ambito di versamenti nel settore sociale e sanitario, ma aumentano parecchio anche gli investimenti effettuati dal cantone. Calano di un terzo le entrate da canoni d'acqua, così come si riducono i soldi provenienti da Berna nell'ambito della perequazione finanziaria nazionale. Per l'anno in corso, malgrado l'arrivo di ben 60 milioni dalla Banca Nazionale, il governo, facendo una prima stima di entrate e uscite, prevede che i conti chiuderanno nuovamente con un deficit, questa volta di una sessantina di milioni.
UBS ha comunicato di aver completato il trasferimento dei clienti svizzeri di Credit Suisse. In precedenza erano stati trasferiti quelli delle filiali estere. In totale si parla di 1,2 milioni di clienti. Con il passo annunciato oggi, UBS conferma di essere sulla buona strada per completare in larga misura l'integrazione di Credit Suisse entro la fine dell'anno. La crescita economica svizzera per il 2026 sarà inferiore alle previsioni, lo ha comunicato oggi la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO. Le aspettative sono state riviste al ribasso a causa delle forti tensioni internazionali e si teme anche un ritorno dell'inflazione. Ma ci dice di più Marzio Minori.
Il prodotto interno lordo svizzero crescerà dell'1% nel 2026. Nel mese di dicembre le previsioni erano di una crescita dell'1,1%. La SECO dunque rivede al ribasso le prospettive di crescita dell'economia svizzera, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia dovuti alla guerra in Medio Oriente, una situazione che toccherà particolarmente anche i partner commerciali della Svizzera, la quale, ricordiamo, ha un'economia che si fonda molto sulle esportazioni, paesi che vedranno probabilmente il ritorno dell'inflazione proprio a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e in special modo del petrolio. Aumento dei prezzi che però non risparmierà la Svizzera. La SECO prevede una crescita dell'inflazione fino allo 0,4%. Attualmente si è allo 0,1%. Un 2026 dunque l'insegna della debolezza, che si dovrebbe però attenuare l'anno seguente. Per il 2027 la SECO prevede un ritorno a una crescita più sostenuta, grazie anche ad un'economia mondiale in ripresa e soprattutto grazie a una Germania che uscirà dall'attuale debolezza. Rimanendo a quest'anno, interessante l'analisi delle singole voci del prodotto interno lordo. Secondo la SECO, le famiglie continueranno a spendere, così come le aziende ad investire, ma saranno soprattutto le amministrazioni pubbliche a fornire un apporto sostanziale. La crescita della spesa pubblica viene vista con un più 1,8%, quando nel mese di dicembre si prevedeva un modesto più 0,4%. Chiudiamo con le previsioni sulla disoccupazione. Nel 2020 2026 la media sarà del 3%, in linea con i dati degli ultimi mesi.
È stato appena evocato il conflitto in Medio Oriente, andiamo a vedere quindi che cosa succede sul terreno. Ci sono stati nuovi raid aerei israeliani in Libano, più precisamente nel centro della capitale Beirut, attacchi che hanno ucciso almeno una dozzina di persone, questo stando al bilancio tuttora provvisorio del Ministero della Sanità libanese. In collegamento troviamo il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta. Allora Lorenzo, per cominciare, quali sono gli ultimi aggiornamenti legati alla cronaca?
Sì, buongiorno. Come avete detto, il bilancio per ora provvisorio è di 12 uccisi soltanto a Beirut, tra cui un giornalista della TV Al-Manar legata a Hezbollah e sua moglie. Pare che Israele abbia colpito nell'edificio centrato stamattina nel pieno centro di Beirut un esponente di Hezbollah, un esponente dell'ala militare, ma di questo non si hanno conferme. Nel sud del Libano sono in corso pesanti combattimenti nella regione di Khiyam, dove Hezbollah evidentemente sta opponendo resistenza sul terreno. Ci sono notizie, mentre vi parlo, di bombardamenti di artiglieria e di uso anche di bombe al fosforo, che come ricordiamo sono vietate dal diritto internazionale. L'aumento degli sfollati è di ora in ora, e proprio nell'ultima mezz'ora Israele ha emanato un nuovo ordine di evacuazione forzato in tutta la regione del sud, e in particolare ha minacciato di colpire i ponti sul fiume Litani. Ricordiamo che Litani è il principale obiettivo strategico di Israele, circa 30 chilometri a nord della linea di demarcazione tra i due paesi. La politica parla di una riunione di sicurezza presieduta dal Presidente della Repubblica Aoun, in cui però non si è deciso nulla, se non da un punto di vista politico sostanziale, se non quello di seguire nell'opera di contenimento dei danni da un punto di vista della gestione di questa crisi umanitaria sempre più difficile da gestire per Beirut.
Ecco Lorenzo, si può parlare di un'intensificazione degli attacchi, e se sì, qual è la strategia di Israele?
Da una parte c'è una strategia di occupare gradualmente parte del sud del Libano, lo sta facendo avendo quella che gli israeliani chiamano una fascia di sicurezza, ma che evidentemente è una zona di occupazione militare di 2-5 chilometri, per ora relativamente ridotta rispetto alle aspettative. Ma la strategia politica di maggior lungo termine è quella probabilmente di intensificare la pressione politica proprio sulle autorità libanesi, sfollando quante più persone possibili, quindi aumentando anche il numero di raid aerei e di artiglieria su zone civili, in modo da sperare da una parte di costringere Beirut magari a una capitolazione negoziale più favorevole a Israele, o addirittura dall'altra sperando che il contesto libanese possa esplodere con violenze interne, immaginando che parte della popolazione libanese se la possa scendere e prendersela con le armi di Hezbollah. Evidentemente sono scenari preparati a Israele, ma non necessariamente che possono attuarsi in Libano. Evidentemente nessuno ha il potere finora, né il governo libanese né Israele, di disarmare Hezbollah, tantomeno sotto la violenza, sotto i colpi delle armi.
Grazie Lorenzo Trombetta in diretta per queste considerazioni. È stata annullata per errori procedurali la condanna in primo grado inflitta al cardinale Angelo Becciu. Il caso in Vaticano era esploso nel 2019, quando al cardinale venne mossa l'accusa di truffa e peculato per operazioni finanziarie ad alto rischio. Il processo si era concluso con una sentenza a 5 anni e mezzo, ma adesso è tutto da rifare. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Dibattimento da rifare per errori procedurali, in particolare perché, secondo la Corte d'Appello della Città del Vaticano, il diritto alla difesa è stato inficiato da vizi di forma, tra cui il mancato deposito integrale del fascicolo da parte dell'accusa. Dunque la sentenza di primo grado, 5 anni e 6 mesi di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici, è stata annullata. Il cardinale Angelo Becciu fu travolto tra il 2019 e il 2020 da un caso di speculazione finanziaria e immobiliare. Fu accusato di appropriazione di denaro pubblico per l'acquisto di un palazzo a Londra e a seguire di truffa per operazioni poco chiare e uscite di denaro considerate dagli inquirenti non compatibili con l'interesse della Segreteria di Stato Vaticana. Accuse che rimangono, ma che dovranno appunto adesso essere rivalutate davanti alla Corte di Appello presieduta da un ecclesiastico. La prima udienza è fissata al 22 giugno. Il caso resta divisivo fu simbolo della lotta di Papa Francesco contro il malaffare. Il ribaltamento della sentenza non può certo essere legato al nuovo Papa, ma è vero che nei giorni scorsi, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Vaticano, Papa Leone ha detto che la giustizia esercitata con integrità è fattore di stabilità, genera fiducia e rafforza l'unità ecclesiale.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport.